Io sono Silvia.
E io sono Francesco.
Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro.
Oggi parliamo di Tunisia, ma siccome siamo arrivati a 20 puntate di Globally, vorrei partire con una storia personale che mi lega a questo paese. Nel settembre del 1933 il mio bisnonno venne chiamato a insegnare pianoforte al Conservatorio dell'Istituto di Cultura Italiano di Tunisi, che poi avrebbe diretto fino alla guerra. Mio nonno passa lì la sua adolescenza, ma quando l'Italia dichiara guerra alla Francia il 10 giugno del 40, si trova catapultato in un campo di prigionia francese sui monti dell'Algeria. Poi tornerà a Roma, ma vabbè, questa è un'altra storia. Qualche anno fa, insieme a parenti e amici, sono andata a Tunisi sulle tracce della nostra famiglia, a cercare carte e documenti, e ho trovato un paese meraviglioso, però in crisi, in grave difficoltà, nonostante la primavera araba e i cambiamenti democratici che le sono seguiti. E qui arriviamo ai giorni nostri. Il presidente tunisino Kais Saied ha licenziato il governo e congelato il Parlamento, dichiarando che assumerà l'autorità e sceglierà un nuovo primo ministro. Ma come siamo arrivati a questa crisi? Una delle peggiori dalla rivoluzione del 2011. Oggi ne parliamo con Aldo Liga, analista dell'Osservatorio MENA dell'ISPI. Ciao Aldo.
Ciao, buongiorno.
Senti, Aldo, ci puoi spiegare bene che cosa è successo e soprattutto perché?
Cos'è successo? Domenica sera il Presidente della Repubblica, Kais Saied, ha annunciato, come hai detto poco fa, il congelamento delle attività parlamentari, ha sospeso l'immunità dei membri del Parlamento e ha licenziato il Primo Ministro. Questo per una durata di 30 giorni, si vedrà poi se verrà prorogata, per rispondere alle importanti proteste che si sono svolte in molte città del paese la stessa giornata, che un po' esprimevano l'esasperazione del popolo tunisino rispetto a una transizione che stenta a 10 anni di distanza, ma soprattutto a gli ultimi 6 mesi che sono stati veramente complessi e pesanti per numerose ragioni. Il paese si trova adesso al centro di una terza ondata di Covid estremamente violenta, ha raggiunto dei livelli di mortalità e contagi inediti nella regione medio orientale, nella regione MENA e nel continente africano.
Ma Aldo, puoi spiegarci quindi perché il paese è in crisi e perché la gente protesta?
Allora, essenzialmente per 3 motivi: l'esasperazione dovuta alla crisi sanitaria. La Tunisia è oggi uno dei paesi con un tasso di contaminazione e di mortalità più alto dell'intera regione, è un tasso di vaccinazione ancora molto limitato, il sistema ospedaliero, come ammesso anche dal ministro della salute che si è dimesso pochi giorni fa, in uno stato catastrofico, una profonda crisi economica con una disoccupazione giovanile che ha superato il 36%, oltre al fatto che il settore, uno dei settori cardine dell'economia tunisina, quello turistico, si trova impossibilitato a funzionare appunto anche per la pandemia in corso, e infine una crisi politica, uno stallo violentissimo che oppone l'ex primo ministro e il presidente della Repubblica già da oltre 6 mesi su un rimpasto governativo o su delle riforme costituzionali che non hanno mai visto la luce.
Insomma, non una situazione rosea, sembrerebbe. Infatti tantissima gente è scesa in strada a manifestare, però c'è chi invece ha, diciamo, urlato al colpo di Stato, e questo in particolare è stato visto proprio come un attacco alla democrazia da parte di Ennahda, che è il più grande partito in Parlamento. Chi è che ha ragione? Cioè, è un colpo di Stato o no?
Allora, purtroppo chi è che ha ragione è estremamente difficile capirlo, anche perché giuristi di una certa fama in Tunisia dibattono ancora sull'opportunità e sulla legalità di quello che è successo. In realtà la Costituzione del 2014 ancora è stata solo parzialmente implementata, ci sono molte disposizioni che, come in tutte le Costituzioni, poi hanno bisogno di essere precisate dalle leggi, e quindi il Presidente della Repubblica, che fra l'altro è un costituzionalista diciamo piuttosto rinomato, sostiene la piena legalità della sua decisione, quindi invocare questo articolo 80 della Costituzione che di fronte a un pericolo imminente prevede che appunto il presidente possa prendere in mano la situazione, mentre è nata i principali partiti del Parlamento si oppongono a questa decisione perché la vedono come una forzatura, come un'interruzione grave del processo di transizione democratica del paese. Insomma, sostengono che sia andato un po' troppo oltre rispetto alle sue prerogative. Nel tutto una questione molto importante, la Corte Costituzionale che dovrebbe poi regolare questa tipologia appunto di situazione non è mai stata nominata, è un tentativo appunto di farlo nei mesi scorsi, era naufragato proprio perché il Presidente aveva accusato di incostituzionalità alcuni emendamenti che erano stati approvati dal Parlamento.
Beh, una situazione complessa anche dal punto di vista, diciamo, democratico, è una democrazia sicuramente giovane, è una democrazia in cui negli ultimi 10 anni c'è stato un partito che è stato protagonista e che in questo momento forse è quello messo più, diciamo, in panchina, no? È quello che anche sta alzando più la voce nei confronti di quello che in qualche modo chiama un colpo di Stato. Ci racconti la storia di questo grande partito che ha dominato gli ultimi dieci anni della storia tunisina?
Sì, in realtà è la storia un po' di un declino. Ennahda è un partito che appunto si ispira all'islamismo politico, che nasce agli inizi degli anni 80. Come in altri paesi della regione, è stato emarginato nello scenario politico sin dalla sua fondazione, è stato combattuto dalle istituzioni statali, appunto, che non ne riconoscevano un ruolo né alcuna legittimità ad intervenire nel contesto politico del paese. Il suo leader, che è anche presidente del Parlamento, Ghannouchi, è stato in esilio per numerosi anni ed era rientrato proprio a seguito, in contemporanea in realtà, alla rivoluzione dei Gelsomini 10 anni fa. Ennahda è un po' il pilastro del sistema politico tunisino, nonostante il suo consenso si sia andato erodendo nel corso degli anni. Il partito ha perso 1,5 milioni di voti negli ultimi 10 anni, anche se vediamo appunto i risultati ottenuti nelle varie consultazioni elettorali degli ultimi 10 anni, vediamo sempre un significativo calo, però era comunque il partito di maggioranza relativa nel Parlamento attuale, con 52 seggi su 217.
Ecco, ma senti, a livello generale, proprio dalla rivoluzione dei Gelsomini, che ricordiamo è quella rivoluzione che fa parte delle primavere arabe di 10 anni fa e che in Tunisia rovesciò il dittatore Ben Ali, da allora la Tunisia è un po' il cantiere democratico, no, della regione, cioè è un po' quel posto in cui si sono fatti gli esperimenti democratici, in cui forse si è anche provato ad andare un po' più avanti rispetto agli altri. A livello generale, cos'è cambiato in questi ultimi 10 anni?
Allora, a livello generale è cambiato che effettivamente esiste una democrazia che a livello formale si è già data delle strutture, per quanto non tutte ancora.
E già questo non è male.
Questo non è male, e rimane anche il fatto che i tunisini, dopo decenni comunque di non democrazia, si sono appropriati del linguaggio democratico, e questo comunque è un successo che non può essere negato. Però rimangono anche molti problemi cronici, rimane la corruzione, rimangono i profondissimi squilibri regionali, soprattutto fra le zone costiere e le zone più povere del meridione del paese, che erano state il motore della rivoluzione del 2011 e lo sono anche adesso, nel senso che quel risentimento forte nei confronti di un'elite non in grado di capire le esigenze della popolazione sono rimaste le stesse nel 2011 e nel 2021.
Certo.
Problemi sottostimati, ma ecco, siamo comunque in un contesto in cui questi problemi hanno modo di esplicitarsi in modo democratico, pacifico e accettato. C'è un dibattito pubblico, c'è una classe politica dinamica, ecco.
Ecco, adesso vorrei fare una domanda a entrambi, ma partiamo da Fra. Secondo te, rispetto agli anni, non so, appunto, di mio nonno e mio bisnonno, no, 30-40, dove c'era un grande rapporto tra Italia e Tunisia, oggi l'Italia deve interessarsi di quello che sta accadendo in Tunisia oppure no? Cioè, ci tocca?
Beh, io direi che in questo momento stiamo vedendo la casa del nostro vicino in fiamme, no? E quando hai la casa del vicino in fiamme possiamo far finta che non stia succedendo nulla, come tra l'altro abbiamo fatto negli ultimi anni, sia noi che l'Europa. Ci siamo un po' disinteressati di quello che succedeva nella sponda sud del Mediterraneo, non solo in Tunisia, l'abbiamo fatto anche in altri paesi, l'abbiamo fatto un po' in Egitto, l'abbiamo fatto un po' in Libia, insomma ci siamo un po' disinteressati, oppure si può aiutare a spegnere l'incendio prima che in qualche modo metaforicamente faccia danni anche a casa nostra. E sicuramente la situazione tunisina è delicata, diciamo proprio che in questo momento la casa è in fiamme. E dipenderà in qualche modo da quale estintore useremo. Tu prima hai parlato, Silvia, di cantiere democratico. Sicuramente questo è un cantiere democratico in cui al momento la democrazia è sospesa. È sospesa e questo significa due cose. O che il presidente vuole porre fine proprio a quel cantiere democratico e quindi in quest'area del mondo dominata da uomini soli al comando vuole porsi come uomo solo al comando, oppure che vuole veramente aiutare il paese nel cammino verso una democrazia più matura, meno instabile. Come raccontava Aldo, abbiamo visto che in questi 10 anni, ma soprattutto negli ultimi tempi, la democrazia tunisina si è indebolita moltissimo, manca di alcune strutture istituzionali, manca di una crescita economica che le dia slancio, insomma, mancano tante cose. Sicuramente la risposta non l'abbiamo, non sappiamo quale delle due strade imboccherà la Tunisia. Però l'Italia deve giocare un ruolo attivo per provare a dare una mano, a risollevare un nostro vicino che è al momento in crisi. E certo, sicuramente noi siamo abituati, almeno negli ultimi tempi, a parlare di Tunisia quando, e Aldo lo sa bene, quando parliamo di migranti, perché noi sappiamo che le partenze di migranti dalla Tunisia verso l'Italia negli ultimi tempi sono schizzate alle stelle, tanto che l'anno scorso quasi un migrante su due arrivava da quelle coste. E in questi arrivi già c'era in qualche modo un segnale di allarme, perché le persone che arrivavano sulle nostre coste non erano soltanto persone che dall'Africa subsahariana salivano verso la Tunisia, ma abbiamo visto sempre più tunisini prendere le imbarcazioni e andare in cerca di fortuna verso l'Europa. Come dire che anche un paese che solitamente era un paese di partenza, dove cioè di transito e di partenza di persone che arrivavano da altri posti, in realtà lo utilizzavano per partire. Ecco, segnali c'erano. Sicuramente quello che dobbiamo fare è tenere gli occhi aperti e in qualche modo provare a capire come dare una mano a questo paese. Non so, Aldo, tu cosa ne pensi?
Sì, io penso che negli ultimi anni si è parlato di Tunisia soltanto appunto per migranti o per terrorismo, e non è una risposta all'altezza anche di quello che il popolo tunisino si aspetta da un paese come l'Italia, e quindi riconcentrarsi su temi che forse sono più presenti nel quotidiano dei tunisini forse è l'unico modo anche per aiutarli davvero e per essere più incisivi nello sviluppo del paese.
Chiarissimo. Silvia, cosa ne dici? Sei d'accordo?
Assolutamente, sono d'accordo. Penso che sia importante, quando si parla sia di economia che di migrazioni, guardare appunto, come dicevi tu, alla casa del vicino e non pensare soltanto al nostro orticello. Spero che i tunisini possano finalmente ritrovare la pace e la serenità economica che si meritano.
Cioè, possiamo dire che ci auguriamo che anche tra qualche anno qualcuno come il tuo bisnonno verrà chiamato a insegnare pianoforte al conservatorio dell'Istituto di Cultura Italiano di Tunisi e accetterà senza remore di andare in un paese ancora instabile in cui è sempre un po' più pericoloso andare, è sempre meno ricco, e quindi in qualche modo i rapporti, che non solo commerciali ma anche culturali, con questo paese continuino e magari abbiano una nuova, come dire, primavera, no? Forse una parola un po' usata verso i paesi arabi della regione, ma ci piace utilizzarla.
Assolutamente sì. Mio nonno, quando mi scrisse una lettera 10 anni fa per raccontarmi com'era stata il suo arrivo a Tunisi, e mi disse che appunto la prima cosa che aveva visto era il bianco accecante delle case di Tunisi e l'ombra delle palme. Vorrei che appunto tutti noi potessimo ritornare un giorno a Tunisi con questo sguardo, ecco, con questa luce che illumina.
Beh, io sono felicissimo di questa puntata, quindi ringrazio Aldo.
Grazie a voi.
Silvia, direi che siamo riusciti a parlare di Tunisia in un momento difficile a Tunisia, ma anche con uno sguardo, come dire, aperto al futuro e anche con un bellissimo racconto del passato. Quindi ci troviamo qui la settimana prossima.
Grazie.